Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi in questa ora dedicata a storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e pop, carcere swing. La storia di oggi è una storia tutta italiana, tutta tranne l'inizio.
Il 21 agosto del 1971, nel carcere californiano di San Quintino, George Jackson fu ucciso durante un tentativo di evasione. Il mese successivo avrebbe compiuto 30 anni. Era un leader del movimento afroamericano, membro delle Black Panther, forse il detenuto più noto degli interi Stati Uniti d'America.
Un anno prima, il 7 agosto 1970, suo fratello minore Jonathan Jackson, ancora solo 17enne, fa ingresso nell'aula di tribunale di Marin County, in California, a con sé delle armi. Una corte, presieduta dal giudice Harold Haley, sta giudicando un altro Black Panther, James McClain, accusato di omicidio.
Jonathan Jackson indossa un lungo giaccone. È da sotto al giaccone che tira fuori un fucile e qualche pistola. «Adesso comando io, signori», afferma. Consegna le armi a McClain e ad altri due compagni che erano nell'aula. Prendono in ostaggio il giudice Harold Haley, il procuratore Gary Thomas e tre giurati.
Vogliono scambiare gli ostaggi con la liberazione dei Soledad Brothers, i fratelli Soledad, tre detenuti accusati dell'uccisione di una guardia carceraria, che in seguito saranno riconosciuti innocenti. Uno di loro è George Jackson, il fratello di Jonathan.
In tantissimi si erano mobilitati a favore dei Soledad Brothers. Tra questi Marlon Brando, Allen Ginsberg, Pete Seeger, Jane Fonda e molti altri. Soledad Brothers era anche il titolo del libro scritto da George Jackson e divenuto un vero bestseller.
Poco dopo l'uscita dal tribunale di Jonathan Jackson e degli altri si apre un conflitto a fuoco con la polizia. Il ragazzo rimane ucciso insieme a due compagni. Perde la vita anche il giudice Harold Haley. Il procuratore Gary Thomas rimane paralizzato.
Anche Angela Davis, attivista del movimento afroamericano e militante del Partito Comunista, si era battuta per la causa dei Soledad Brothers. Risultò che una delle armi usate nell'irruzione al tribunale era intestata a lei. Fu accusata di rapimento e omicidio. L'FBI la qualifica come uno dei 10 criminali più pericolosi degli Stati Uniti. Viene arrestata il 13 ottobre a New York. Il presidente Richard Nixon si congratula per l'arresto. Circa un anno e mezzo dopo, il 4 giugno 1972, viene assolta da ogni accusa.
Tutto il mondo segue le vicende di Angela Davis. Una grande mobilitazione ne chiede la liberazione. I Rolling Stones scriveranno per lei la canzone Sweet Black Angel. John Lennon e Yoko Ono le dedicheranno il brano Angela. Ma prima di loro, prima di chiunque altro al mondo, nell'estate del 1971 sono loro a scrivere la propria canzone per lei. Ci ascoltiamo Angela, il quartetto Cetra.
Angela, Angela, non disperare, non disperare, negli occhi tuoi non può morire il sole,
non può finire mai.
Tutti noi per la alziamo già, un canto senza fine,
un canto senza
se fermare, chi si abbandona alla follia, per aprire a un mondo libero la via. Angela, Angela, se la tua colpa, se la tua colpa è di essere un simbolo d'amore,
simbolo d'amore.
Tutti noi la stessa colpa,
la stessa colpa,
insieme a te,
insieme a te,
vogliamo confessare,
vogliamo confessare,
per amare le cose che tu sai amare, e spezzare una catena di dolore. Il dolore non si può per un'idea, per un'idea soltanto recidere un fiore. Tutti i volti che stanno al buio ad appassire.
Angela,
non si può per un'idea soltanto recidere un fiore.
Angela, siamo con il quartetto Cetra in questa puntata di Jailhouse Rock, la canzone che hanno dedicato ad Angela Davis, primi al mondo. Il quartetto Cetra si forma nel 1941, debuttano prima alla radio. La formazione definitiva vede Lucia Mannucci alla voce, Virgilio Savona, che era suo marito, era il compositore del gruppo e anche lui cantante, al pianoforte, Tata Giacobetti, ovvero Giovanni Giacobetti, che scriveva i testi, anche lui alla voce ma al contrabbasso, e Felice Chiusano alla batteria. Negli anni 50 debuttano in televisione, nel frattempo avevano doppiato insieme ad altri i cori del film Dumbo e avevano ricevuto i personali complimenti di Walt Disney. Hanno lavorato al doppiaggio di altri film come Musica Maestro, Il Mago di Oz, sono celebri poi le loro parodie musicali. Il 7 novembre del 1971 il gruppo canta la canzone sulla quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, Angela, dedicata ad Angela Davis, durante la trasmissione dal titolo Stasera sì. Era una trasmissione a puntate che è andata in onda su Rai 2 nell'autunno del 1971. La settima puntata, che era anche la terz'ultima, in questa puntata il quartetto Cetra appunto cantò il brano Angela e la Rai li punì. Ridusse il loro ruolo nel palinsesto, torneranno solo 2 anni dopo a condurre una trasmissione in prima serata, poi nel 1975 la collaborazione si interromperà del tutto e nella lettera dai toni minacciosi che Felice Chiusano riceve all'indomani dell'esibizione contestata si legge che devono smettere di fare politica perché queste sono cose delicate. E allora Virgilio Savona risponde a suo modo, risponde con questa canzone. Ci ascoltiamo, sono cose delicate.
Sono
Cose da pazzi veramente, ma questo cosa vuole fare? Dico, perché non si sta zitto? Che fa? Si mette a protestare. Ma come vivi agiatamente, tiene la macchina, va a mare e vuole fare l'impegnato e si permette di ballare. Ma che si faccia i fatti suoi e si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che si faccia i caroselli che canti alla televisione e non si vada ad immischiare con la contestazione. Ma questo come si permette di toccare le cose serie? Non ci ha fatto fin da bambino, il buffone ed il burattino, eh? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Nessuno dice che è vietato se vuole scrivere canzoni, ma che le scriva con prudenza e senza rompere i coglioni. E se ricordi che va bene la libertà delle opinioni, però non deve esagerare. Ma che ci ha preso per minchioni, eh? Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. In che si limita a cantare quella com'è la fattoria? Che faccia pure, lo ascoltiamo, canta, pazienza, così sia. Ma questo legge, questo pensa, si atteggia a fare il comunista. Che fa, si mette a parodiare gli intellettuali di sinistra, eh? Ma che si faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Sono cose delicate, non devono essere toccate. Ma che se faccia i fatti suoi, che si accontenti di campare, ma di che si va a impicciare, questo si vuole rovinare. Se diventa riguardoso e continua a sfrugoleare, lo mettiamo un po' a riposo, a pensare e a meditare sulle cose delicate che non devono essere toccate.
Sono cose delicate, eh sì, sono cose delicate. Siamo con il Quartetto Cetra in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. La cittadella di Assisi è stata fondata poco prima che il Quartetto Cetra si formasse nella formazione che conosciamo, ma insomma i componenti erano già attivi, è stata fondata nel 1939 da Don Giovanni Rossi e negli anni successivi è diventata, soprattutto poi negli anni 60 e 70, diciamo dopo il 78, è diventato il punto di riferimento della sinistra cattolica, è diventato un luogo di ritrovo, è diventato un luogo di elaborazione, la frequenta Pierpaolo Pasolini che proprio lì elabora l'idea di fare il film Il Vangelo secondo Matteo, Francesco Guccini vi tiene il suo primo concerto, vi canta Dio è morto che sarà bandita dalla RAI ma non da Radio Vaticana perché appunto l'aveva cantata alla cittadella di Assisi. Il presidente della cittadella è oggi Don Tonio Dell'Olio. Gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' questa esperienza straordinaria. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Don Tonio, tu dirigi la cittadella di Assisi, che ha una lunga storia di riflessione sociale, culturale e politica. Ce la racconti?
Ah, sarebbe difficile riuscire a riassumere in poche battute quello che è davvero un cammino, perché soprattutto negli anni 60 e 70 di qui sono passati davvero gli uomini e le donne che hanno dato una svolta alla letteratura, alla cinematografia, alla poesia. Io penso di qua è passato, per dire, Ungaretti, Quasimodo, sono passati. Ed era interessante perché questo costituiva in qualche modo uno spazio in cui ci si confrontava tra culture diverse, ma anche all'interno delle stesse discipline o tra discipline diverse. E quindi, come dire, i segmenti di competenza, di sensibilità che potevano andare appunto da strumenti culturali, mediazioni culturali diverse su alcuni temi.
Antigone si occupa di giustizia, Assisi e la città della pace. Due parole che dovrebbero stare molto di più insieme di quello che si riesce a fare. Pace e giustizia. Si diceva non c'è pace se non c'è giustizia, ma io direi anche non può esserci giustizia se non c'è pace. È un momento difficile questo, molto complicato, tragico, dove questa storia che tu racconti di differenze che si incontrano sembra che sia una storia perduta. C'è futuro per la pace. Tu che hai diretto Pax Christi per tanto tempo.
Io penso che sia vitale, il più delle volte nel momento in cui sia vitale che ci sia futuro, il più delle volte quando parliamo di giustizia, non so come, ma ho come l'impressione che nella nostra testa si traduca vendetta, moderata, quasi ridimensionata, però è giustizia a un prezzo che tu devi pagare. Ecco, a me sembra che in questa direzione, ad esempio parlo appunto del sistema giudiziario, tutto il dibattito che si sta approfondendo sulla giustizia riparativa e sulle forme appunto alternative alla carcerazione, diano ragione di tutto questo. Il problema è che sul piano internazionale invece non si riesca in qualche modo ad elaborare sistemi giuridici e molto più concreti anche di intervento rapido per prevenire i conflitti armati e per poterli fermare una volta che sono scoppiati. Un padre della Costituzione come Giuseppe Dossetti diceva dovremmo avere organismi in grado di sviluppare la capacità di intercettare l'odore di bruciato, cioè laddove ci sono situazioni critiche è chiaro che possono sfociare appunto nella violenza. E allora penso quanti avrebbero scommesso, come dire, che prima o poi tra Israele e Palestina ci sarebbe appunto rinfocolato il conflitto e nel peggiore dei modi. Allora là bisognava essere presenti in maniera molto più attenta e da questo punto di vista forse le Nazioni Unite hanno qualcosa, come dire, da perfezionare. Sicuramente c'è bisogno, ancora una volta lo ripetiamo, di una riforma in senso democratico delle Nazioni Unite e che si doti di appunto strumenti come un intervento di come una forza di polizia pronta ad intervenire rapidamente nelle situazioni di conflitto, che è assolutamente oggi è vitale.
Noi in questa trasmissione guardiamo al carcere, alle carceri italiane, ci rivolgiamo a loro e parliamo di carcere e lavoriamo con molte persone detenute. E uno dei tuoi primi incarichi è stato quello di cappellano nel carcere di Trani. Quanto ha contato, parlo proprio dal tuo punto di vista personale, quella esperienza, quella vicenda per il tuo percorso e per tutto quello che poi hai fatto dopo?
Beh, a volte si dice che tante volte, aiutando, facendo qualcosa per gli altri è più quello che si riceve. No, là io sono proprio convinto di aver ricevuto molto, ma molto di più di quello che ho dato. Lo dico perché, ad esempio, il mio impegno in Libera, per quanto riguarda appunto l'impegno per favorire una cultura della legalità e della giustizia, appunto, è maturato molto e si è perfezionato dal punto di vista anche della riflessione, dal contatto quotidiano con alcuni boss, come dire, cioè pezzi da 90 della malavita organizzata. Per cui, ad esempio, il carcere può sembrare strano ai nostri ascoltatori, ma nella mentalità delinquenziale, soprattutto quella di Alto Borgo, non è una punizione, è un titolo di merito, è come una medaglia. Io tante volte nel carcere mi sono sentito ripetere da appunto alcuni capi di cosche e clan che mi dicevano: che uomo è uno che non si è fatto almeno un giorno di galera? E dico: sarà un uomo onesto. E invece per loro non è un uomo. Quindi il carcere per loro è una sfida con la virilità, quindi io dimostro di essere forte, sopporto questa pena, e due, diventa anche il motivo di dimostrazione, di adesione, di fedeltà. Non sono infame, non tradisco, sto da questa parte. per dire, la confisca dei beni ai mafiosi li ha messi in qualche modo in un angolo, perché dice, io mi ricordo proprio quando entrò in vigore la legge appunto, La Torre, insomma, Rognoni La Torre, e quando appunto mi si diceva, ma che c'entra questo? Io il mio debito con la giustizia lo pago con la galera, perché mi tolgono i beni, che significava sottrarre il motivo del delinquere. Allora io penso che noi dovremmo essere in grado di entrare molto di più anche in questa mentalità, perché per quanto possa sembrare strano, la galera da questo punto di vista evidentemente non è percepita nella stessa maniera in cui la percepiamo noi, come dico, nella media, normalmente appunto come un castigo, una punizione, ma al contrario diventa qua come un titolo onorifico. Insomma,
per chiudere, noi abbiamo una condividiamo le origini origini baresi o più o meno tale, e condividiamo anche io ho avuto la fortuna di essere nella terra di Don Tonino Bello, e tu hai avuto la fortuna di starci insieme e di praticare il sacerdozio insieme a Don Tonino Bello, che io ricordo negli anni tragici della guerra nella ex Jugoslavia, il ritorno della guerra in Europa, portava la parola pace come appunto interposizione non violenta. Ecco, che significa aver conosciuto Don Tonino Bello e che significa fare il sacerdote oggi?
Ma lui ha insegnato una chiesa che non ha porte. Proprio ultimamente rileggevo una omelia che aveva fatto durante l'anno santo, in cui si apre la porta e la gente può entrare, la porta santa, e la gente può entrare. Dice: io sogno una chiesa che non attende fuori dalla chiesa, ma attende in chiesa. Il vescovo apre, spalanca la porta e finalmente la gente esce e va ad impastarsi con la vita di tutti i giorni. Don Tonino questo l'ha vissuto in maniera molto concreta, recandosi nella stazione ferroviaria durante la notte, autodenunciandosi per interruzione di pubblico servizio insieme agli operai delle acciaierie pugliesi di Giovinazzo in provincia di Bari, che non ricevevano lo stipendio e che avevano appunto scioperato interrompendo la linea ferroviaria. Don Tonino Bello è quello che apre la propria casa e accoglie prima gli sfrattati, poi gli albanesi, i marocchini. E noi abbiamo bisogno di questi segni. Una delle frasi che è rimasta incisa, come dire, nell'immaginario collettivo di Don Tonino era: di fronte a coloro che ostentano i segni del potere, noi dobbiamo porre il potere dei segni. Ecco, Don Tonino mi ha insegnato a porre il potere dei segni, e cioè che una testimonianza, una coerenza di vita in qualche modo possono generare un frutto, un futuro, un qualcosa molto più di tante parole che talvolta sprechiamo. Pensate se tutto questo fosse vero nell'ambito della politica, dell'economia, e qua lascio il sospeso.
C'è qualcosa che vuoi dire a chi ci sta ascoltando dal carcere in questo momento?
È importante. Io vi lascio con la frase di un letterato francese che, incarcerato, guardò dalla finestra e dalle sbarre e disse: "Toh, hanno incarcerato il mondo". Ecco, io penso che il carcere sia uno spazio, una dimensione interiore. Se noi riusciamo a viverla in questi termini, e quindi, come dire, invertendo in qualche modo le parti, allora sono convinto che il carcere serva a qualcosa. Finora ho molti, e continuo a nutrire molti, molti, molti dubbi.
Grazie, Don Tonino, per essere stato con noi e per tutto quello che fai.
Grazie a voi.
Don Tonino Dell'Olio, con noi, a Jealous Rock. La prossima canzone nasce da un'antica filastrocca in dialetto milanese e viene ripresa negli anni 30 da Tata Giacobetti, che insieme a Gorni Kramer la riferisce a colui che più di ogni altro aveva l'attributo fisico di cui si parla, ovvero Benito Mussolini. Fischiettare questa canzone a quei tempi poteva costare la galera. La canta il mitico Quartetto Cetra. Ci ascoltiamo Crapa Pelada.
A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone. Crapa pelata la fai turtei, che nel danninghe soffra dei. Oh, soffra dei palla frittata, che nel danninghe crapa pelata.
Crapa pelata la fai turtei, che nel danninghe soffra dei. I suoi freddi palla frittata, che nel danninghe crapa pelata.
Crapa pelata la fai turtei, che nel danninghe soffra dei. Oh,
e la canzone ti fa dimenticar, scordar ciò che ti rattrista il cuore, sospirar ti fa.
Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chioma.
Prova, tenta ancora.
Ho provato la nazione, ti sicura e consigliata, la chinina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata.
Coraggio amico, non ti disperare.
Con la bulbo capellino, con berrume e petrolino, ho provato, ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato.
Perché?
Non so.
Come?
Chissà.
Perché? Sei tu, grappa pelata, grappa pelata, grappa, 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 grappa. Grappa pelata la fai turte, che nel danninghe soffra dei. Con la parrucca forse potrai guarire.
Crapa pelada, ancora con il grandissimo e sovversivo Quartetto Cetra in questa puntata di J-House Rock, che adesso come ogni settimana entra in carcere. Arrivano le notizie del giornale radio dal carcere, oggi con la sola redazione del carcere di Rebibbia, che ci propone un servizio monografico sul diritto ad una vita sessuale in carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
L'affettività reclusa in carcere. Il prossimo 5 dicembre la Consulta sarà chiamata ad esprimersi sul diritto all'affettività. La questione è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza dottor Fabio Gianfilippi, che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale. È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, per contrasto con alcuni articoli della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Si ricorda a chi ascolta che le persone detenute sono state private solo della libertà personale. Le stesse persone desiderano intensamente poter proseguire e mantenere un'esistenza sessuale regolare, intima, amorosa, appassionata, ardente, fervida e di relazione con la stessa moglie e con un amore diverso con i propri figli. La sessualità è quella grandezza ontologica dell'essere umano che non si consuma nel mero rapporto sessuale finalizzato alla procreazione, ma nell'instaurare relazioni sincrotico se personali, peraltro previsti dalla legge penitenziaria come semplici interessi affettivi. Fabio Falbo, Rebibbia G8.
I contatti con il mondo esterno e in primis i rapporti con la famiglia rappresentano il biglietto da visita di un ordinamento penitenziario che persegue l'obiettivo del reinserimento sociale del detenuto, ragion per cui particolare attenzione viene dedicata alla loro cura. muovendosi nella consapevolezza dell'importanza che questo ricopre nel difficile quadro della vita detentiva, che infatti meglio della famiglia e non solo giuridicamente intesa è in grado di ricoprire un ruolo di sostegno capace di lenire per quanto possibile le sofferenze derivanti dalla permanenza dei luoghi di detenzione. Dare ciò perciò concretezza al principio generale del favor familia significa riconoscere in capo ad ogni detenuto il diritto al mantenimento delle relazioni personali, quale situazione è giuridica soggettiva, il cui mancato esercizio si pone in contrasto sia con le norme costituzionali poste a tutela della persona e della famiglia, sia con le fonti internazionali, laddove venga cioè riconosciuto ad ogni individuo il diritto e il rispetto della propria vita privata e familiare. In questa prospettiva, il fattore che senza ombra di dubbio gioca un ruolo fondamentale per il detenuto è quello emotivo, e le relazioni umane è proprio cioè l'elemento che consente di non perdere il contatto con la realtà in un ambiente che talvolta ha ben poco di umano. Di qui nasce l'esigenza di riconoscere l'affettività quale esercizio del diritto personalissimo a coltivare le relazioni familiari, affettive, sessuali e amicali con persone libere da annoverare tra i diritti fondamentali garantiti a tutti gli individui detenuti. Si augura che il 5 dicembre la Corte Costituzionale possa una volta per tutte riconoscere tali diritti. Gianluca, G8, Re Bibbia.
Il detenuto adultolescente. I carcerati sono ridotti alla stregua di adolescenti, ma che dico, adultolescenti, per dirla con un neologismo. Ma il vero danno non è l'astinenza, quanto la frantumazione della vita di coppia. Nessun luogo è lontano, neanche il carcere in una società. Eppure il legame affettivo è eroso dal carcere e con esso la sessualità, riconosciuta invece in altri paesi europei. Quando se ne parla, assistiamo sempre ad un vergognoso girotondo di pregiudizi. Si crea, attorno a questo diritto negato, un humus favorevole a chi, con pulsioni irrefrenabili, pregiudizi tribali, con un florileggio di insulti e con toni sbracati, urla chiedendo di buttare via la chiave. Tutto questo semplicemente per raccogliere uno squallido dividendo elettorale. La sessualità è una componente essenziale in un rapporto di coppia, corrobora la relazione coniugale, ne scongiura il logoramento a vantaggio anche degli altri componenti di una famiglia. Con la negazione di questo diritto, capisci che il tuo tempo, il tuo vissuto, la tua storia di coppia possono dissolversi. Si finisce con il dissipare un legame o quantomeno si rischia di ridurlo ad un guscio vuoto. C'è una regressione adolescenziale del detenuto che si rassegna alla piattezza della vita quotidiana dietro le sbarre. Ti accorgi, con lo sguardo perso nel vuoto, che c'era un prima, ma che forse non ci sarà un dopo. Aspettiamo la consulta. Nessuna notte infinita, come direbbe Renato Zero. Arturo, Re Bibbia, Roma.
In carcere esiste una realtà ben definita, giovani uomini e donne ristrette nelle patrie galere, senza la possibilità di poter mantenere un rapporto affettivo con la propria compagna o compagno. Qualche anno fa conobbi un ragazzo, un compagno di cella, che un giorno raccontando della sua relazione sentimentale mi disse: «Amo talmente tanto la mia compagna che ho deciso di lasciarla». Rimasi stupito di quella sua affermazione. Continuò dicendomi: «Come posso pretendere che lei viva questa vita? E che mi aspetti? Privandole il diritto di crearsi una famiglia e di viversi la sua giovinezza e la sua intimità, a pieno, senza pensare che non avrà la possibilità durante questi anni di averla con me. Amo lei. E se l'amo veramente, questo glielo devo. Ha solo 25 anni e io 30 anni di condanna. La rivedrò a 55. E cosa le avrò dato? Solo sofferenza, nessuna famiglia e nessun figlio. È tutta per colpa di un sistema che non concede la possibilità a noi detenuti a poter avere un'adeguata intimità con le nostre compagne o compagni e rendere stabile un rapporto. Al contrario, quando ero detenuto in Germania, il colloquio intimo era un diritto. Se fossi stato detenuto lì, oggi, non avrei mai fatto questa scelta. Avrei continuato questa relazione, dando tutto me stesso. E chissà, magari avremmo potuto gioire dalla nascita di un figlio. E invece, quando uscirò di qui, mi ritroverò solo, davanti a uno specchio, a guardare il mio viso invecchiato ed i miei occhi stanchi e spenti». Salvatore mi raccontò una sua scelta di vita, che oggi, riflettendo, ha mosso in me, e mi auguro anche in voi, la voglia di combattere per un nostro diritto, quello di amare e essere amati. Sebastiano, G8, Re Bibbia.
Il Il GRC, giornale radio dal carcere, noi restiamo a bollate perché arrivano i nostri amici collaboratori musicisti con il loro tributo al quartetto Cetra. Come sempre si presentano da soli e quindi io a bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Gelaus Rock dalla Freedom Sound di Bollate. Visto gli ottimi risultati di settimana scorsa, oggi vi riproponiamo un pezzo in collaborazione con i ragazzi della sala rap del quarto reparto. Quest'oggi sperimentiamo Old School e New School, un tributo al quartetto Cetra, al mixaggio Santana Luke. Canta Zoma Cre.
Mi ha fatto piacere collaborare con voi, grazie mille per questa opportunità e ringrazio tutti, saluti Zoma Cre.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare.
Non riesco a smettere di amare, come farò a dimenticare, anche se mi hai fatto male, ancora voglia di sognare. Vorrei portarti su quella luna,
su quella luna.
So che tu sei la mia fortuna,
la mia fortuna.
Sento che tu hai l'anima pura,
l'anima pura.
Senza te sta vita è dura,
sta vita è dura, sta vita è dura.
Amore mano per la mano, dai che entrambi lo sogniamo. Secondo me ce la facciamo, altro che vai Adamo, altro che vai Adamo.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare.
Non ti fidare. Ho provato più dolore che amore, tra noi nessuno suppone. Su di noi hanno creato le storie, sicuro rimarremo nelle memorie. Mi mancano i tuoi baci sul collo, pure chiuso qua dentro non mollo. A pensarci nel freddo mi spoglio, mon amore non sai quanto ti voglio. Pure chiuso qua dentro non mollo, a pensarci nel freddo mi spoglio. Mi mancano i tuoi baci sul collo, pure chiuso qua dentro non mollo. Mezzanotte solo per amare, mezzanotte solo per sognare. Mezzanotte solo per amare, mezzanotte solo per sognare.
Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare. Fantastica.
Il tributo del quartetto Cetra che ci propongono i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico di Jailhouse Rock con una riflessione davvero toccante, è Carmelo Musumeci che ci racconta la pena del carcere dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Ho saputo che un mio vecchio amico ergastolano è morto di malattia fra sbarre e cemento. Non tutti sanno o fanno finta di non sapere che per male sanità non si muore solo fuori, ma in carcere si muore molto di più e soli. Il carcere in Italia, oltre a non rieducarti, ti ammazza e lo fa in silenzio, senza che nessuno sappia nulla. Anche se non siamo uguali davanti alla giustizia, lo dovremmo essere davanti al carcere, alla malattia, alla sofferenza e all'età avanzata. Fare scontare a una persona di 76 anni condannata all'ergastolo, 3 anni di isolamento diurno e criticare la Cina per i diritti umani violati lo trovo aberrante. L'illegalità si combatte con la legalità. E la giustizia si rispetta con l'equità. Io non credo nella giustizia di Stato, piuttosto io credo nella giustizia innata delle persone.
L'ergastolano Carmelo Musumeci.
È stata da poco la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Con la consueta ironia, anche il quartetto Cetra ha trattato a suo modo il tema. Ci ascoltiamo. Però mi vuole bene.
La 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 la
la la la la la la.
Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione.
Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Mi vuole tanto bene,
tanto bene. Bene da morire.
La 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 la.
Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione.
Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Mi vuole tanto bene,
tanto bene. Bene da morire.
La 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 la.
Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità! E a Place Pigalle sotto i cieli bigi, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione.
Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Tour Eiffel.
Vuol dire cosa c'è di male se mi porta sulla Tour Eiffel?
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene.
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene.
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene. Bene d'amore.
La 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 la.
Bene d'amore.
Però mi vuole bene, il quartetto Cetra, qui a Jailhouse Rock. Il femminicidio fa parte di una categoria più ampia, che possiamo chiamare appunto la categoria dell'unico reato per cui c'è la certezza che viene commesso, cioè l'omicidio. Nel 2022, secondo le rivelazioni dell'Istat, sarebbero stati complessivamente circa 320 gli omicidi avvenuti in Italia, più o meno in linea, poco più di quello che era tragicamente accaduto l'anno precedente, quindi una crescita così non patologica. E di questi 320 omicidi, un terzo, veramente un terzo, 106, è composto da femminicidi, che quindi in realtà costituisce uno dei problemi criminali più significativi della nostra, diciamo, complessa macchina della giustizia penale. 320 omicidi sono oggi, ma erano all'inizio degli anni 90, verso la fine degli anni 80, ben 6 volte di più. Erano gli anni degli ammazzamenti fra le cosche, erano gli anni in cui la criminalità organizzata chiudeva le proprie questioni con le faide, ammazzandosi e ammazzando. Oggi l'Italia ha uno dei più bassi tassi di omicidio nell'Europa occidentale, tassi che non sono minimamente paragonabili a quelli, fra l'altro, di paesi come gli Stati Uniti d'America, dove si ammazza 7-8 volte di più in percentuale rispetto al nostro paese. Stabile percentualmente è invece tragicamente il numero dei femminicidi, tutti gli altri sono diminuiti negli ultimi decenni. Negli ultimi anni invece vediamo un numero tragicamente uguale di femminicidi. Questa è una categoria sociologica, non è una categoria penale. È una categoria sociologica che ha un senso mantenere come tale, perché significa far uscire dall'oscurità una specificità criminale. Dall'altro lato, però, bisogna ricordare che la diminuzione nel tempo degli omicidi non ha prodotto tutto una diminuzione nel tempo delle condanne all'ergastolo. Quindi quando sentite dire in treno, al bar, in televisione, dai politici che in Italia la pena dell'ergastolo non esiste, non è vero. In Italia ci sono 1800 ergastolani e di questo i due terzi, circa 1200, sono ergastolani senza prospettiva di rilascio, ergastolani ostativi, ergastolani a vita.
Nell'album raccolta Questo è Amore di Lucio Dalla, uscito nel 2011, si trova un brano nel quale Dalla ha ripreso una canzone del quartetto Cetra, adattandola in chiave più moderna. La versione che ci andiamo ad ascoltare inizia con Virgilio Savona che spiega al pubblico di un programma televisivo, tutti giovani, come nasce il brano ed è molto interessante sentirlo. Poi arriverà anche la voce di Dalla. Ci ascoltiamo la leggenda del prode Radames.
Perché? Perché è una canzone che noi abbiamo cantato quando eravamo alla vostra età. Più o meno, non so, voi cosa, voi siete viciali?
Sì.
Viciali, ecco, quindi noi avevamo preso a poco 18-20 anni quando abbiamo cantato questa canzone. E le parole di questa canzone non erano queste, perché il titolo originale era Mr. Paganini, era una canzone americana di un autore ebreo. Canzoni americane a quei tempi non si potevano cantare, canzoni di autori ebrei non si potevano cantare. Noi non capimmo perché, per quale ragione al mondo non si potevano cantare canzoni di autori ebrei. Allora la cantammo lo stesso, però dovemmo cambiare le parole, no? E affidammo il testo di questa canzone a un autore che si chiama Agenor Incroci, Age, che oggi forse voi lo conoscete, Age Scarpelli, quello che fa le sceneggiature dei film, no? Ecco, Age Scarpelli. E lui fece questo testo, eravamo studenti, allora esisteva la goliardia, eravamo goliardi, no? E per cui facemmo questo testo scherzando sulla Ida, su Radames, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la storia di questa canzone.
Signori ascoltatori, sentiteci un po', cantiamo per voi la canzone
che narra le gesta del gran Radames, dei suoi amor la sua gloria.
Celeste Aida, sogno d'amor, suo gran tesor, sua gran passione.
Signori ascoltatori, ascoltatemi un po', che canto per voi la canzone che narra le gesta del gran Radames
e il suo amor
la sua gloria. Celeste Aida, sogno d'amore, suo grande tesoro, sua grande passione. Privo di quattrini, il prode Radames se ne andò alla guerra e ritornò e riportò gloria, e con la gloria
bimbi,
molti bimbi, ma tanti
bimbi,
ancora molti
bimbi.
Oh, pieno di quattrini, il prode Radames si invaghì da Ida e la bordò e lei gridò
mamma
e lacrimando disse va a dirlo a
mamma
che di permesso alla mia mamma. Di corsa se ne andò, la mamma interrogò e questa gli rispose no. Al prode Radames fuga allora le disse oh non mi fare soffrire, son pieno di quattrini, ho gloria in quantità, su dammi la figliola e lasci andare. La mamma allora
prendi,
gli disse allora prendi, ma dammi
bimbi,
moltissimi bimbi, tutti quanti bimbi. E
Il prode Radamès, l'Aida si sposò, che il suo grande amore gli donò. E con l'amor volè, e gli donasse bimbi, molti bimbi, tutti quanti bimbi, soprattutto bimbi.
Quartetto Cetra veramente ha toccato tutti i temi della giustizia e con Radamès arriviamo alla pena di morte. Radamès, protagonista dell'Aida, poi verrà portato a morte per tradimento. Fortunatamente nell'Italia repubblicana la pena di morte, l'ultima pena di morte eseguita è del 1946-47. C'è un raccolto straordinario che tutti potreste andare a ritrovare sul web di Giorgio Bocca, che racconta di quell'ultima esecuzione. Arrivò nel 48 con la nostra Costituzione la decisione di mettere al bando definitivamente la pena di morte. Da allora nessuno è stato più, diciamo, ammazzato dallo Stato italiano. Però nello spazio europeo ancora permase per molto tempo la pena di morte. Pensate che l'ultima condanna a morte avvenne in Francia nel 1979 e nel 1981, grazie alla tenacia dell'avvocato Badinter, allora ministro della giustizia di Mitterrand, fu definitivamente abolita la pena di morte. Conquiste, conquiste che non bisogna mai dare per scontato, e dopo ogni fatto di cronaca, anche quando la cronaca più ci colpisce, più truce, c'è sempre qualche giornalista che va lì col microfono a cercare di parlare alla pancia delle persone e dire: ma lei che farebbe alla persona, che farebbe a colui che ha ammazzato? È chiaro che lì escono i sentimenti più truci, i sentimenti più tipici di una cultura che è una cultura della morte, una cultura patibolare, ed è qui che ci dovrebbe essere l'etica del giornalista, di non farle quelle domande, di non andare dal vicino di casa, di non andare a far parlare per l'opinione pubblica indistinta intorno a fatti di cronaca anche i più brutti e i più neri, perché non c'è nessun contributo alla verità, non c'è nessun contributo alla, diciamo, all'informazione, alla cronaca da questi fatti. Ecco, al Quartetto Cetra dobbiamo molto, uno non se lo sarebbe immaginato, così come dobbiamo molto alla loro capacità di creare legami. Ricordo un'altra storia e un altro momento in cui musicale, in cui Quartetto Cetra suonano insieme a Lelio Luttazzi. Lelio Luttazzi, che ebbe una storia all'inizio degli anni 70 di ingiusta carcerazione per un mese, che lo segnò a vita, accusato di spaccio di droga. Lelio Luttazzi fu poi assolto. Era un errore giudiziario, come errore giudiziario è quello che ha subito Beniamino Zonchedo, che dopo 33 anni di carcere, finalmente, in vista della prossima decisione della Corte d'Appello di Perugia, che dovrebbe arrivare alla sua definitiva assoluzione, si è fatto 33 anni di carcere. Ora è fuori, in attesa della decisione finale, ma 33 anni non glieli ripagherà nessuno. Chiudiamo questa puntata di Gelaus Rock ascoltando quello che è stato forse il maggior successo del gruppo, il grande gruppo, il Quartetto Cetra. Un bacio a mezzanotte.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, Se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare fantastica.
Ma come farò senza fiammare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Non ti fidare senza chiamare, mezzanotte
senza baciare,
se c'è la luna non ti fidare, perché
non mi guardare, non curiosare,
riesce sempre a farla sentinella. Non ti fidare di
stelle galeotte, parla d'amore, ogni felice sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Un bacio a mezzanotte, Jailhouse Rock finisce qui. Abbiamo ascoltato oggi insieme il quartetto Cetra. Durante la settimana potete seguirci su Facebook, su Instagram e su Twitter, così come ascoltare in podcast le puntate che vi siete persi attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock suona i suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita pure a volte purtroppo che qualcuno venga suonato. Noi ci risentiamo tra una settimana esatta. L'augurio per tutti gli ascoltatori è quello di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da